Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Lei ha già citato la farina, ha parlato di fichi d'India. Insomma, la passione per il cibo scorre nelle sue vene. Tanto che lei ha scritto un libro nel quale appunto parla dell'importanza della cultura, delle influenze della cultura che vengono da tutte le popolazioni che sono passate dall'Italia, in particolare dalla Calabria. Sì. E ha scritto proprio un libro sulla tradizione culinaria. Ce ne parli? Sì. Perché un dottore che si mette a scrivere un libro di cucina non è una cosa che succede tutti i giorni.
Magari, ma se uno pensa di una persona provando a ritrovare i suoi radici e la cultura, è molto molto normale. Cioè, in quel tempo io avevo quest'idea che ci incontriamo con gli amici e cominciamo a parlare, dice, ma guardi, tu sai fare i salami? No, io non lo so fare, le sa fare mio zio, lui le fa bene, questo e quell'altro, va bene. Perché in campagna queste usanze del salame, del fare la passata, eccetera, eccetera, è stata continuata molto più che in città. E c'è una zia che ora è morta, may she rest in peace, e ogni anno ammazzava il maiale, faceva i salami, e io andavo lì a aiutarli e moriva. E incominciava a avere questa idea che, guardi, c'è questa grande cultura e informazione, this knowledge, la sapienza, che qui in Australia abbiamo, che si sta perdendo, perché la prima generazione lo sapeva, la seconda generazione le mangiava, la terza generazione quasi non sa, soltanto che ha un'idea che è successo al passato. E io ero già nella seconda generazione che volevo dare qualcosa alla prossima generazione, cioè i miei figli, per dargli un'idea della cultura. E così ho andato in cerca a un libro che mi sa dire, per esempio, come fare i salami e magari le melanzane, roba di sott'olio, eccetera, e non lo potevo trovare. Ma ogni posto che andavo, cioè avevo un compare mio che loro erano massari in Ferrozzano, in Calabria, e loro ancora facevano il formaggio qui a Burwood, in Melbourne. E ho pensato, ma tutte queste idee, tutte queste saper fare, si perdi, perché quando questa generazione non sono più, cioè la prossima generazione non le sa fare, e secondo che la terza generazione, cioè i miei figli, mi cominciavano a domandare, dici, ma perché non facciamo i salami, sono buoni, invece di comprare quello del negozio che hanno questi chimici, eccetera, eccetera, li facciamo noi in casa. E così ho andato a cercare e non ho trovato. Dopo sono andato in Italia nel 86, come ho detto, cercavo delle libre che mi potevano dire, non so, fare salami, fare conserve, fare liquori, fare vino, eccetera, eccetera. Non si trovava, tutta la stessa storia. Sì, non c'è, ma mio zio cioè mi ricordo che era a Napoli, è andato a cercare una, dice, oh, ma mio zio fa i salami, è una cosa fantastica. Ma scusi, posso parlare con suo zio? Sì, come no. Infatti lui aveva lì le ricette, e infatti tante delle ricette sono nel libro, perché tutte quelle ricette quasi io l'ho preso da altre persone, e così sono molto casalinghe, non sono del libro o whatever, e così non ho messo neanche delle foto o whatever, perché io prendevo, come loro me lo dicevano, io lo scrivevo e lo mettevo lì, perché volevo fare un elenco di ricette. E l'idea era, il principio, che faccio, non so, 100, 200 copie del libro, le darò ai miei amici che erano interessati, magari ai bambini, e basta. E dopo è successo, infatti, che io parlavo con, non mi ricordo il cognome, Daniela, era from the Slow Food, era una delle Dimettine, una famiglia molto vecchia delle isole Eolie in Melbourne, e ho detto, guarda, perché no, vedi se si può vendere, questo è molto interessante, eccetera, eccetera. Anyway, finora ho venduto 45.000 copie, infatti sono più delle edizioni della Autobiography of John Howard, che per me è una cosa fantastica. E vedo che c'è questa, wow, non dico rivoluzione, ma questa fame, infatti, di saper fare delle cose in casa. Cioè, voglio crescere i pomodori, le voglio fare passate, le voglio mangiare, le voglio assaggiare, perché so quello che sono, eccetera, eccetera. melanzane e tutto. Ora, io ho provato a mettere tutte le varie idee che uno usava nel paese, cioè pesce, facere il tonno, sarde, quella roba lì, certo verdure, fare sott'olio, giardiniera, eccetera, fare un forno, c'è anche, ho messo lì come si, perché mio padre sempre faceva il forno, la prima cosa che andava, se cambiavamo casa, la prima cosa che lui faceva il forno, che mia madre poteva fare il pane. Perciò come si fa un forno? Come si fa il formaggio? Come si fa il vino? E come si fa il vino magari tipo di mio padre, che dopo 6 mesi era quasi quasi, si poteva mettere sull'insalata, o si doveva bevere con l'aranciata per farlo bere, o magari, o dopo ho fatto anche delle capitoli o chapters di fare le riviste del bio winemaker, di uno che faceva il vino.
Sì, un enologo.
Un altro era uno che faceva il formaggio, per sapere anche, un altro era, ho incontrato un bravissimo amico ora che lui era norcio e aveva una fabbrica di salami in Toscana, che mi ha spiegato un po' della scienza del salame, cioè non è una affare di prendere la carne, mette un po' di sale, la mette nel budello e la lasci lì, perché c'è un processo di fermentazione, c'è un processo di asciugare, eccetera, eccetera. Cioè c'è una scienza dietro del fare un salame che vale la pena di mangiarlo.
Certo, perché ci sono elementi come l'umidità, la luce.
Perfetto.
Che devono essere presi in considerazione.
Quella muffa che si fa sul salame è essenziale perché ammorbidisce la carne, cambia le proteine nella carne, eccetera, eccetera. E così ho provato dopo 5 o 6 edizioni, non so fino a qual era, che ho messo delle capitoli che sono piuttosto un po' più
tecnici,
perfetto, che uno se voleva capire perché, come deve fare un vino bene, a parte di farlo come lo faceva suo nonno, doveva capire, cioè, come si fa, dove deve andare, eccetera, eccetera. And so therefore it's e così per me questo è come un regalo ai miei genitori, nel senso che loro hanno portato qui tante tradizioni, hanno lavorato tanto, fanno parte di una storia antichissima, particolare in Calabria, ma dovunque in Italia, e loro hanno dovuto sopravvivere senza frigo, senza questo, cioè devono sopravvivere con le cose base, cioè sole, sale, olio e aceto, e basta, nient'altro c'era. Ma avendo queste 4 ingredienti, loro potevano conservare e dare mangiare ai suoi figli e whatever. Dopo, in giro di quello, certo, c'erano anche tutte le feste. Io mi ricordo quando io ero piccolino, mio padre sempre ogni anno uccideva il maiale e facevamo, c'erano 5-6 famiglie che erano tutte sempre, andavamo insieme. Se mio padre uccideva il maiale, alla serata tutta la carne, tutti i salami, tutte le dava agli altri. E dice allora, ma scusi, allora qual era la ragione di uccidere il maiale? La ragione era che il prossimo weekend un altro amico uccideva il maiale e lo dava, dopo l'altro weekend era un altro amico e lo dava. Alla fine del giro ognuno avevamo un maiale, ma non necessariamente la nostra carne del maiale. E così nel frattempo avevamo la carne di mangiare e nel stesso tempo per 6-7 settimane, quando c'era il giro, c'era questo giro di festa, ogni weekend ci incontriamo con altri 6-7 altre famiglie per continuare questa tradizione che era in Italia. Quindi magari in Italia non lo facevano perché non c'era, ma qui lo potevano fare perché c'era, lo crescevano loro sulle farme o whatever. Questo libro è un regalo più o meno, perché ancora ci sono delle pillole di charcuterie o di pernocino o di questo e quell'altro, o di fare la salsa, o magari c'è un chef che parla delle 2 o 3 conserve di sua madre, eccetera, eccetera, ma che ci sono non so quante pagine, ci sono 200-300 pagine di ricette. E l'altra cosa che ho provato a fare è perfino, non so se lei, non so come si dice, ushumakare, cioè è quando uno ti dà un malocchio, c'è una piccola preghiera che uno fa per levare questo malocchio. Ho anche raccolto dei preghiere per quello. Ora, non è che ci credo magari, ma sono parte della nostra storia che quasi quasi si perde, come la lingua calabrese in Calabria. Ora tutti i bambini parlano italiano, non è che parlano il calabrese. E se io ritorno in Calabria, tante volte parlo una parola e loro mi guardano a me e dicono: ma che sta dicendo?
Lei appunto è un medico e ha studiato ovviamente chimica, sa esattamente quanto colesterolo è accettabile.
Sì.
Ecco, queste considerazioni, come si può dire, professionali e tecniche,
sì,
hanno anche queste influito nel suo libro di ricette? Perché lei appunto ha detto prima, parlando del salame, che c'è bisogno di una certa temperatura, umidità, eccetera. Lei lo sa perché lei ha fatto le ossidoriduzioni.
Well, non, ma io non è che io faccio medicina, non è che ho fatto bioscience. L'altra cosa che ho fatto, quando, perché dopo dell'86 sono ritornato quasi quasi ogni anno in Italia e sempre andavo a parlare in cerca a capire queste conserve. E per esempio, fare i salami, uno deve riprodurre l'ambiente italiano. Cioè, se uno va in Italia a gennaio, fa un freddo da morire, dovunque, fa pioggia, dopo ognuno c'ha il cellar, cioè la cantina, che quasi quasi sempre sottoterra, con l'umidità che viene sui muri fino a 2 metri, 3 metri. Ora, se uno mette un salame lì dentro, con l'umidità a 80%, con la temperatura a 6-7 gradi, con la muffa già nei muri da tanti anni prima, sicuramente viene un salame fantastico. Ora, la scienza è di riprodurre quell'ambiente qui, non è una scienza di chimici, è quasi quasi una scienza di capire l'ambiente. E infatti quello che facevano, tante volte le mettevano sul camino per 24 ore, quello incomincia già la fermentazione della carne con le batterie dentro, dopo si mettono in cantina, si lasciano asciugare per 3-4 mesi. Ora, la bellezza della cantina, in particolare se sottoterra, e che infatti si asciuga lentamente, 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 e si mette 2-3 mesi di asciugare. Ora, se uno viene qui in Australia, e è successo, per esempio, cioè i cugini in campagna, che loro ogni anno uccidevano 3-4 maiali per fare i salami, e le mettevano accanto del canale di acqua, che loro sono sulla farm, the channels, di irrigazione, cioè c'era abbastanza umidità, l'erba era bagnata, eccetera, eccetera, e ogni anno venivano bene. Dopo hanno deciso di fare una bella casa nuova con un garage, pavimento di cemento, soffitto di lamiera, mettono i salami lì dentro, in 2 settimane sono asciutti, ma sono vuoti, non si possono usare. Senza capire, hanno cambiato l'ambiente e il processo di fare i salami. E ora le devono mettere di nuovo fuori, accanto dei canali dove c'è l'umidità, eccetera, eccetera, per provare a riprodurre l'ambiente che è naturale in Italia, nelle fabbriche vecchie, perché loro non è che sanno, guardi, questa è la regione, loro lo fanno così e continuano avanti. Per esempio, mio compare che faceva il formaggio usava sempre le buckets,
i secchi,
le secche di legno. Ora lì dentro c'è la batteria esatta che bisogna fare per inoculare il latte per fare il formaggio. Loro non è che mettevano delle bustine per fare il latte, perché era già lì dentro. Quello che volevo capire io è come si fa a riprodurre, di capire questo processo, e così potevamo riprodurre il processo qui in Australia. E ora infatti si comprano del frigoriferi, che sono frigoriferi con umidità, con la temperatura variabile, eccetera, eccetera, per fare i salami. Non si mettono più fuori quelle che le fanno per bene. E quello che mi è piaciuto a me è che era interessante. Mi ha dato l'opportunità di parlare con tante fantastiche persone che erano tifose, magari parlare con persone che erano dell'età, delle origini di mio padre, per poter capire meglio quello che lui era, quello che lui faceva nel suo passaggio, e di più di raccogliere queste per la prossima generazione. Io penso che il libro è abbastanza, sai, diffuso, e tante volte vado, non so, in ristorante o whatever, e dicono: ma tu sei Pietro De Masi? Ah, ma quel libro è fantastico, ora ci mettiamo insieme con la famiglia, quest'anno abbiamo fatto i salami, abbiamo fatto la salsa a casa, non so come, ma non ho capito per bene come si fa un forno, whatever. E così già vedi che per tramite del libro tante famiglie hanno riscoperto un po' della sua eredità, del suo dreaming, e di più hanno quest'altra opportunità di mettersi insieme con le loro famiglie, con i loro amici e celebrare la nostra storia.
Il libro abbiamo detto che ha venduto già decine di migliaia di copie, ma questa mattina magari ci ascoltano persone che non conoscono bene questo libro. Allora a questo punto le chiediamo di dirci esattamente come si chiama e dove si trova.
Ok, va bene. Il libro si chiama Preserving the Italian Way, che è infatti un scherzo sulla tradizione, che è preserving nel senso di fare conserve, ma anche di conservare la via italiana. So it's Preserving the Italian Way. Se loro vogliono può andare sul website www.preservingtheitalianway.com.au. Lì si può comprare direttamente. Dopo c'è Costante qui a Melbourne che lo vendono, quasi tutte le Dimex bookstores le vendono e come ho detto ho venduto già 45.000 copie.
Allora, dottor Pietro Di Maio, preferisce Pietro o Peter?
Guardi, per la verità preferisco Pietro, ma mi sembra un po' strana quando, se mi chiama lei Pietro, è fantastico perché lei è italiano, ma un'amica australiana vuole dire, guarda, mi chiamo Pietro. Quando io ero bambino non capivo la differenza tra Pietro e Peter e così mi dicevo che sempre mi chiamo Peter e ancora mi conosco di essere Peter, ma più mi faccio più vecchio preferisco a essere chiamato Pietro.
Noi ringraziamo allora Pietro De Maio per essere stato oggi con noi, per averci raccontato la storia della sua famiglia e anche la sua passione per il cibo e in particolare proprio il cibo fatto in casa. Dottor
Perfetto.
Pietro, grazie ancora, è stato un piacere parlare con lei.
E il piacere è stato tutto mio, lo ringrazio tanto, tanti auguri a lei e a tutte quelle che lo sentono. Grazie tante.
sbs.com.au/italian